tutti sapevamo che le sue condizioni erano critiche, però poi quando arriva la notizia, come avviene, insomma, per le persone a cui siamo legate, che sentiamo vicine, c'è sempre un momento di sconcerto, quasi non sembra vero. Quindi ho pensato quello, cioè ho sentito questi, provato questi sentimenti del tutto umani, ecco. I pensieri sono arrivati dopo, i pensieri strutturati.
E qual è sarà l'eredità di Papa Bergoglio? In queste ore, naturalmente, tutti, noi compresi, ci stiamo interrogando sui tanti aspetti che in questi 12 anni di pontificato hanno caratterizzato, diciamo, il suo essere capo della Chiesa Cattolica, ma anche personaggio pubblico e possiamo pure dirlo politico in tanti aspetti. Penso, per esempio, ai suoi interventi sui temi della pace, della guerra, ma anche sui temi sociali. La sua eredità quale sarà?
Guardi, penso sia davvero presto dirlo, non lo so, vedremo se ci sarà Francesco II o se ci sarà Benedetto XVII, perché penso che la Chiesa, sia che i cardinali siano chiamati oppure né uno né l'altro, oppure forse la cosa più probabile, un papa di transizione. Perché non ci sono dubbi, guardi, che Papa Francesco è stato estremamente destabilizzante, soprattutto per la politica interna della Chiesa, per la conduzione. È stato un Papa molto forte, incisivo, profetico sul fronte, diciamo, della politica estera. E quindi, sì, insomma, tutti i richiami, la natura, le armi, la pace, l'ammonimento, i migranti, cose che tutti abbiamo sentito. Ma proprio per questo sul fronte interno è stato fortemente così avversato da una certa parte della Chiesa. E quindi probabilmente, se dovessi adesso io scommettere sul prossimo conclave, penso che uscirà una persona di mediazione, una persona. Si può paragonare il governo centrale della Chiesa a un'orchestra. Il pontefice di solito è stato un direttore d'orchestra. Così lo è stato supremamente Giovanni Paolo II, così a suo modo lo è stato anche Benedetto XVI. I cardinali che nominava erano un po' conservatori, un po' progressisti, insomma, sapeva mediare le diverse anime. Beh, Papa Bergoglio non ha fatto niente di tutto ciò. Lui aveva la sua impostazione e, per esempio, i cardinali sono quasi tutti, se, diciamo così, sul fronte progressista, usiamo pure questo termine, forse non del tutto proprio, ma chiaro comunque. Ecco, e quindi è probabile che andranno alla ricerca di un uomo che sappia tornare a mediare le diverse anime del cattolicesimo mondiale. Ecco, perché non ci sono dubbi che la Chiesa Cattolica adesso si trova in una situazione nella quale per alcuni è troppo avanti, per altri è troppo indietro, per alcuni occorre andare avanti, fare delle riforme, aprire sentieri inesplorati finora, di cui tutti parlano, tipo sacerdozio femminile, per esempio, togliere il celibato dei preti. Per qualcun altro la sola idea di una cosa del genere è eretica, scismatica. E semmai bisogna tornare ancora alla tradizione, alla messa in latino, ai riti di un tempo. E non è facile il compito del Papa e del prossimo, soprattutto alla luce di un'eredità come quella di Papa Francesco, che è molto forte, emotivamente molto complessa. Nessuno è rimasto, secondo me, indifferente di fronte a Papa Francesco. Non era una personalità che ti lasciava indifferente, o lo amavi o lo detestavi. Non c'erano, in un certo senso, vie di mezzo, ecco. E quindi è questo. Insomma, io quando ho dovuto scrivere il mio editoriale, che ho preparato qualche giorno prima, come tutti, insomma, il classico coccodrillo, ho avuto quindi anche il tempo di riflettere, di mettermi lì, di pensare, cioè che cosa dire di Papa Francesco, come presentarlo, perché mi era stato chiesto di fare un editoriale sulla teologia di Papa Francesco, proprio il papato di Papa Francesco, la sua figura dal punto di vista teologico. Beh, lo sa, io ho sentito che avevo bisogno di una nuova parola, cioè che lui era totalmente non racchiudibile nella terminologia usuale. Non c'era una, non la trovavo una parola per esprimere il profilo, diciamo, il profilo del contenuto del suo messaggio. E allora mi sono inventato teopatia. Teopatia, così ne ho parlato e ne ho scritto. Perché laddove questa patia naturalmente rimanda simpatia, antipatia, empatia, rimanda pathos, passione, sentimento, e teo va bene, ovvio, Dio, no? Lui non ha sentito, è vissuto, esperito, dico proprio dal punto di vista umano dell'uomo, Jorge Mario Bergoglio, il divino dal punto di vista logico. Teologia, no,
Sì.
no, teopatia. È stata una persona che ha patito la passione di Dio per il mondo e la passione del mondo, come quando diciamo la passione di Cristo, la passione della Siria, la passione di Gaza, cioè un dolore insopportabile. Ecco, e lui sentiva che questi dolori insopportabili, queste ingiustizie dovevano, sì, da un lato cessare, dall'altro dovevano essere presentate al cuore di Dio. Insomma, ha vissuto in questa maniera.
È per questo, secondo lei,
Tutt'altro
che
da diplomatico. Sì, prego.
è per questo, secondo lei, che Papa Francesco è riuscito ad entrare in una profonda sintonia anche con settori della società che non sono necessariamente vicini alla Chiesa Cattolica, settori laici, persone magari anche non credenti, ma che percepivano in lui, diciamo, questo tipo di approccio empatico agli insegnamenti e che lo rendevano più vicino anche appunto ad ambienti che naturalmente non lo sarebbero.
Assolutamente sì, totalmente sì. La mia risposta è alla sua domanda quanto mai pertinente. Proprio così. È proprio quel sì che lo avvicinava a settori tradizionalmente distanti, si trasformava in un ni, e a volte proprio in un vero e proprio no per settori tradizionalmente vicini. Perché non ci sono dubbi che il suo essere patico, teopatico, l'ha reso simpatico da un lato e antipatico dall'altro. A molti che adesso sono contenti che non ci sia più, che non c'è più alla guida della Chiesa una figura come Bergoglio. Ecco, sì, indubbiamente è stato ma sa, è stato un profeta. Cioè, mentre di Ratzinger si può parlare, si deve parlare come di un teologo, anche da Papa è stato un teologo. Liturgista, mistico, insomma, un teologo legato proprio alla grande tradizione della Chiesa. E come di Giovanni Paolo II si deve parlare come di un sapiente pastore, fortemente politico anche lui, non solo
Sì. Certo.
Bergoglio, anche lui, ma di una politica molto diversa rispetto a quella di Bergoglio, e poi soprattutto una persona che sapeva tenere insieme le diverse anime dell'episcopato, la sua maniera, insomma, si sapeva da che parte stava, e tuttavia ha nominato anche persone come Martini, tanto per fare un esempio, e l'ha fatto cardinale quasi subito, a differenza dell'attuale arcivescovo di Milano, che non è mai stato fatto cardinale da Papa Francesco, e tuttavia da lui è stato nominato, come una cosa stranissima di Papa Bergoglio, che non ho mai capito. Perché se non lo ritieni degno della porpora, non lo nomini neanche arcivescovo di Milano. Cosa vuol dire farlo arcivescovo di Milano e poi non dargli la porpora? Sembra quasi uno schiaffo alla città di Milano, mi pare. Insomma, comunque, vabbè, a prescindere adesso da questo dettaglio. È stato un personaggio,
Un
diciamo
profeta,
così,
diceva, perché profeta? In che
sì,
senso?
è profeta nel senso di uno che non ha peli sulla lingua. Il profeta è una persona della parola, come se lo si capisce dalla parola stessa, uno che parla al posto di, questa è l'etimologia, o anche davanti a, questa è l'etimologia di profeta, questo termine che deriva dal greco. Ed è uno che parlava e che diceva le cose così come le vedeva, naturalmente, ma le diceva con forza, molto spesso andando a braccio, non leggeva o metteva da parte i fogli che qualcun altro li aveva preparati. E questo destabilizzava naturalmente, le persone abituate ad avere il discorso papale, che poi diventa magistero, che poi diventa documento, che deve essere chiaro. Però da un lato destabilizzava, diciamo, il foro interno. Sul foro esterno questa capacità di parlare così arrivava, pungeva, scalfiva e quindi suscitava appunto quell'attenzione di cui lei parlava, giustamente, e quindi sì, è stato un profeta. E molti lo ricorderanno esattamente per questa sua capacità incisiva di dire parole scomode, ma fino all'ultimo, parlando di Gaza, uno dei pochi, insomma, dei leader mondiali che continuava con forza a fare questo nome, anche scomodo, a ripeterlo, a ribadirlo in tutte le possibili occasioni.
Il suo discorso, che rimarrà, diciamo, come il suo ultimo intervento pubblico in occasione della Pasqua, ha rimarcato molto il tema, citando Gaza, ma citando anche la guerra in Ucraina, il tema della pace come tema, molto forte. Ecco, secondo lei, questo tema, così evidente, nelle parole di Papa Francesco, ha assunto un valore, diverso rispetto, diciamo, al tensione alla pace che naturalmente c'è nella Chiesa, c'è sempre stato, ma lui è riuscito a dargli uno spessore diverso a questa parola, la parola pace e al, diciamo, tensione continua, del richiamo alla pace, alla necessità di agire per la pace.
Sì, penso di sì, ha avuto una prospettiva diversa rispetto agli altri pontefici. No, non intendo necessariamente più efficace, più intensa, dico diversa perché è una maniera di ribadire questa necessità della pace, questa forza così che non sempre ottiene l'effetto voluto, cioè quello della pace, perché la pace la si ottiene per vie diplomatiche, insomma. E da questo punto di vista lui non è stato abilissimo, né lui personalmente, né i suoi collaboratori, quando hanno tentato, non so, il Cardinal Zuppi che è stato mandato a Londra, mi sembra che, cioè a Londra, scusi, a Mosca, mi sembra che abbiano ottenuto il classico pugno di Mosca, ecco, no, niente, niente di che. Però certo, sulle coscienze popolari, diciamo così, sulle coscienze di tutti noi, aveva questa grande efficacia. Magari ci può essere un'azione che parla meno e ottiene di più, proprio perché parla meno in termini, diciamo così, di apertura al mondo, di microfoni aperti, e lavora più sui canali diplomatici, riuscendo effettivamente a parlare alle diverse sensibilità, ricomporle e così via. Quindi non è che bisogna necessariamente dire che lui amava la pace, mentre che ne so, Benedetto XVI, Giovanni Paolo II, Paolo
Infatti,
VI,
certo.
ecco, no, cioè è uno stile diverso, e non è detto che si ottenga di più poi veramente in termini effettivi. Di ottenere davvero risultati dal punto di vista del cessare il fuoco in una maniera o per l'altra. Si tratta poi di andare ad analizzare, ma che lui comunque non dormisse di notte, usiamo pure questa immagine per la passione e per il dolore che sentiva suo da parte di tutte le situazioni di guerra, questo è indubbio, questo è indubbio,
E questo
non è che
passava
giocava.
probabilmente, nei,
Sì, sì,
mezzi di comunicazione, perché poi, in
sì.
questo modo arriva, no? Anche con la televisione, con i social, ora, passava il fatto che, dava l'impressione di una persona che ci credeva davvero a quello che diceva, e questo
Sì,
probabilmente creava anche quel nesso di cui parlavamo prima.
è proprio così, è proprio così. Proprio per questo è stata una persona vicinissima a tante. Sì, proprio per quella passione, il pathos, alla fine è questa la sua sigla, anzitutto umana, prima ancora che cristiana o da credente, è proprio la passione umana, è stato molto. Italo-argentino, direi, c'è proprio c'è tutta la dimensione italiana della passione che si lega alla Sud America, dove viene accentuata ancora di più. Insomma, sì, questo era indubbio, era un uomo di forte passioni, e con questo a volte aveva anche della dimensione destabilizzante, lo ripeto, anche negativo. Non so, ricordo quella donna a cui quasi diede uno strattone, una forza così, non so se si ricorda quell'immagine, forse
In
era una donna
piazza San
filippina,
Pietro, sì.
in piazza San Pietro, così inimmaginabile in una persona come Ratzinger un gesto di quella forza, di quell'eroenza, anche un po'
Io
sgarbato,
ricordo anche il
inimmaginabile.
fuori programma quando andò al carcere di Regina Coeli, che una volta finita, diciamo, la visita ufficiale, volle fermarsi e scese di nuovo a salutare i detenuti che dalle finestre, diciamo, appunto, lo salutavano, e lui scese, li salutò con la mano dalla strada, e lì si sentì, un detenuto che disse «Daje Papa». Quel «Daje Papa»,
sì,
secondo me, riassumeva molto in quel momento quel tipo di empatia che lui aveva creato.
sì, è così, è così. Era un uomo così, insomma, proprio
questo,
la passione.
Ma
era
questo, tipo di, questo tipo di caratteristica, secondo lei, rimarrà oppure è stata una parentesi e la Chiesa cattolica tornerà invece a una figura più tradizionale, non dal tanto dal punto di vista della dottrina, ma proprio dal punto di vista della comunicazione, del modo di essere in sintonia con le persone?
Ma vedremo, dipende molto dal prossimo Papa. Di sicuro, secondo me, da Giovanni Paolo II in poi, il Papa è diventato la Chiesa, proprio la figura del Papa è chiamata a essere protagonista, è la ragione per la quale Benedetto XVI ha rassegnato le dimissioni, secondo me, perché non era un personaggio lui, non voleva esserlo, non, si vedeva che si trovava a disagio, lui stava bene quando poteva parlare con poche persone, quando faceva le lezioni in classe, quando leggeva, studiava, quando faceva le prediche, ma insomma sotto i riflettori le cose, questi gesti, questa teatralità che a partire da Giovanni Paolo II la figura del Papa ha assunto, quando si è dismesso il linguaggio del plurale maiestatis, ancora Paolo VI parlava col noi, io lo ricordo bambino, no? Noi, è stato Giovanni Paolo II il primo a usare l'io. E l'io rende protagonista il Papa, insomma, è una figura come Bergoglio ha incarnato alla perfezione questo modo di essere.
Anche più moderno, di una chiesa più moderna, probabilmente.
Sì, con tutto quello che questo significa, essere più moderna, non significa necessariamente essere una chiesa, come dire, che funziona di più dal punto di vista proprio dell'organismo ecclesiale in quanto tale. Per alcuni aspetti funziona di più, per altri aspetti funziona di meno. Quindi, ma chi lo sa se è auspicabile un Papa meno protagonista, quindi meno solista, sì, è più capace di lavorare dietro le quinte, adesso di ricucire gli strappi, di far sentire ciascuno al proprio posto, di ritrovare un certo collegamento con la tradizione, ma lo dico nel senso non tradizionalista,
sì, certo, chiaro, chiaro,
ovviamente, del termine. Chi lo sa, non lo so, si vedrà. Di sicuro, una cosa è sicuro, ciò che paga è l'autenticità. Cioè, l'ultima cosa che si deve aspettare è che chiunque sia si mette a fare a imitare il predecessore, perché così adesso faccio anch'io questa cosa senza averne il carisma sorgivo. Ciascuno deve essere se stesso, perché altrimenti è veramente il tracollo, si diventa ipocriti proprio nel senso etimologico del termine, di attore.